Gentili ascoltatori, vi presentiamo la rubrica Un libro al mese.
Continua la parziale lettura del libro La croce e il pugnale di David Wilkerson. Chi avesse piacere di leggerlo integralmente può acquistarlo presso l'editrice Uomini Nuovi, 21.030, Marchirolo, Varese, Italia. Diciassettesima puntata. Man mano che il calore estivo faceva salire il termometro posto sulla nostra veranda, la vita del centro cominciava a seguire un programma pressoché regolare. I nostri 20 collaboratori erano affaccendati dalla mattina di buon'ora fino a tarda notte. Il nostro programma giornaliero era pressoché il seguente: sveglia 7, colazione 7:30, pulizia e lavaggio piatti, meditazione personale fino alle 9:30, culto nella cappella dalle 9:30 alle 11:30, pranzo alle 12, lavaggio piatti, preghiera. Lavoro nelle strade dalle 14 alle 18, ora in cui si consuma insieme la cena al sacco. Ancora lavoro nelle strade fino alle 19:30, ritorno al centro per culti serali fino alla mezzanotte e poi a letto. Il compito di amministrare il centro divenne ben presto troppo impegnativo per una sola persona e col passare dei mesi formammo un gruppo di esperti in particolari campi d'azione che amministrarono il centro molto meglio di quanto avessi potuto farlo da solo. Howard Calver, per esempio, divenne il nostro amministratore. Manteneva la disciplina, cosa non sempre facile, con 20 giovani universitari pieni di vita, incaricati di badare ai membri di banda, il cui numero cambiava costantemente. La moglie di Howard, Barbara, fu veramente un dono mandato dal cielo, perché era una infermiera diplomata. La sua presenza fu di incalcolabile valore per i giovani denutriti, e specialmente per i drogati, i cui corpi soffrono le pene dell'inferno durante il periodo di disintossicazione a causa della privazione di stupefacenti. C'è un membro del nostro personale che ha un posto particolare nel mio cuore. Credo che del resto sia comprensibile. Si tratta di Nicky. Che giorno fu per me quando Nicky si presentò timidamente alla porta d'ingresso del centro con una bellissima ragazza sotto braccio. David, disse sottovoce, ti voglio presentare mia moglie Gloria. Nicky e Gloria si erano incontrati sulla costa occidentale degli Stati Uniti quando erano ambedue alla scuola biblica. Mi precipitai per salutarli, stringendo fortemente la mano a Nicky e dandogli delle pacche sulle spalle, e salutando Gloria così calorosamente che temo sia rimasta persino un po' imbarazzata. Nicky, Gloria ed io andammo nello studio per parlare dei vecchi tempi. Trovavo difficile credere che questo fosse lo stesso ragazzo che 3 anni prima aveva minacciato di uccidermi. Al nostro primo incontro Nicky mi era apparso come un caso senza speranza. Ma eccolo, ora, davanti a me, una persona completamente nuova, un pastore ordinato, traboccante di pensieri e progetti per il futuro. Quello che desidero, David, disse con passione, piegandosi davanti, è di lavorare non solo con i ragazzi, ma anche con i genitori. Che giova aiutare un ragazzo se poi deve ritornare a casa dove regna una miserabile situazione familiare. Aveva ragione, pienamente ragione. L'idea di Gloria era altrettanto sensata. Anche lei voleva lavorare al centro. Adorava i bambini e il suo speciale campo d'azione sarebbero stati i piccoli. Nicky le aveva parlato di quei bimbi di 8, 9, 10 anni che stanno ai margini della banda. E Gloria fece notare che raggiungere questi piccoli, prima che si mettessero in serie difficoltà, sarebbe stato ancora meglio che cercare di tirarli fuori poi dalle loro difficoltà più tardi. Il mio gruppo di collaboratori mi entusiasmava man mano che cresceva. Stavamo cercando di risolvere i problemi dei ragazzi delle strade sotto tutti gli aspetti. Io lavoravo con i ragazzi, Nicky con i genitori, Gloria con i piccoli. Ma vi era ancora un grande vuoto da riempire. Non avevamo nessuno che si interessasse particolarmente ai problemi delle ausiliarie. Chi è una ausiliaria? E qual è la sua relazione con le bande? In questi ultimi anni il ruolo di una giovane adolescente è cresciuto di importanza nella formazione complessa di una banda. Viene chiamata ausiliaria. Si unisce ad altre come lei per formare gruppi ausiliari delle bande dei maschi. Spesso il nome della banda femminile imita quello maschile, come ad esempio i Cobra e le Cobrette. Ben presto scoprì che erano spesso le ragazze la causa dei conflitti nelle strade. So che un combattimento è cominciato solo perché una ausiliaria si era lamentata che un ragazzo di una banda rivale le aveva mostrato un interesse eccessivo. Più tardi la ragazza confessò di aver mentito. Aveva raccontato quella storia perché voleva assistere ad una lotta. Lo aveva fatto semplicemente per divertirsi. È raro che una ausiliaria sia vergine. Sposarsi è fuori moda, pastore, mi dissero queste ragazze ridendo. Era una perdita di tempo a parlare con loro. Per nascondere il loro nervosismo mi facevano sfacciatamente delle proposte. Avevamo bisogno della collaborazione di una ragazza che fosse abbastanza attraente per guadagnarsi il rispetto delle ausiliarie ed abbastanza forte nella fede per non essere turbata dalle loro burla e dalle loro risate. Finalmente la trovammo. Cara, abbiamo trovato la ragazza adatta per lavorare con le ausiliarie, disse a Gwen una sera. Meraviglioso, disse Gwen. Spero che sia bella. Deve esserlo per svolgere il suo compito. Non ho mai pensato che avrei dovuto incitare mio marito a trovare una ragazza bella con la quale lavorare. È veramente bella, dissi. Si chiama Linda Meisner. Viene da una fattoria della Iowa. L'unica mia preghiera è che non si lasci spaventare da queste ragazze di città. Il compito di Linda con le ausiliarie non era facile. Fece conoscenza con queste ragazze proprio il suo primo sabato sera al centro. Nel tardo pomeriggio 5 ragazze entrarono e chiesero di visitare la casa. Linda sarebbe stata contenta di farlo, ma io sentii l'alcol nel loro alito e cercai di spostare la visita più tardi. Abbiamo una riunione alle 19:30 che è aperta al pubblico, dissi. Venite allora, sarete le benvenute. Le ragazze ritornarono alle 19:30 assieme con un gruppo di ragazzi. «Cosa faremo, David?» chiese Linda. «Le ragazze sono ubriache». «Cominciamo col separarle», dissi. «I ragazzi da una parte, le ragazze dall'altra». Ciò non diede buoni risultati. Le ragazze ridevano scioccamente, schernivano, facevano scoppiare con la bocca bolle di gomma americana, si alzavano, uscivano e rientravano. Vidi diverse ragazze che prendevano i loro coltelli e cominciavano a tagliare i lacci delle loro scarpe. Nel bel mezzo del mio messaggio cominciarono a discutere direttamente con me nella piccola cappella. Lasciai il posto ad un trio di ragazze, Linda inclusa, ma non riuscirono a cantare al di sopra del rumore. Alla fine, vedendo che era impossibile poter tenere una normale riunione, cominciamo a parlare individualmente. La maggior parte delle ragazze si alzarono ed uscirono adirate, sbattendo la porta non una ma due volte. Una delle ragazze che era rimasta si avvicinò ai ragazzi mettendo il braccio sulle loro spalle. «Non credete una sola parola», disse ad un ragazzo dopo l'altro. Quella sera vinsero le ragazze. La serata terminò presto e senza risultati visibili. Questo fu il primo incontro di Linda con le sue future amiche. Per coronare l'opera apprendemmo più tardi che quella stessa sera vi fu un omicidio nella South Cone Street. «È inutile, David», disse Linda la mattina seguente. «Non vedo proprio come potrei mai lavorare con delle ragazze così indurite». «Prima di decidere definitivamente, cara Linda, aspetta di vedere quello che può fare lo Spirito Santo». Il martedì seguente Linda poté osservare per la prima volta un cambiamento. In seguito mi mostrò la lettera che aveva scritto ai suoi genitori. «Ogni minuto è entusiasmante e pieno di avventura. Martedì sono ritornate tutte le ragazze insieme con i ragazzi. Avevamo desiderato che fossero venute separatamente, ma le ragazze ci implorarono di lasciarle entrare con i ragazzi per il culto. Promisero di non ridere e di comportarsi bene. Così le lasciamo entrare». Una ragazza di 14 anni disse che avrebbe voluto essere liberata dal vizio del bere. Un'altra tirò sulla manica e chiese se Dio avrebbe potuto perdonarle quello. Punture che mostravano i segni di iniezione di eroina. Le ragazze si comportarono come qualsiasi ragazza per bene. Da quel momento le ragazze delle bande cercarono Linda perché le aiutasse. Elaine, per esempio, una delle ragazze di una banda locale, venne da Linda con un problema molto comune alle ausiliarie. Le disse che l'odio stava avvelenando la sua vita. Conosceva Elaine. Era una ragazza dura. Si poteva sentire l'odio che si sprigionava dal suo cuore. Costituiva un problema per la sua indisciplina tanto a scuola che a casa. Se le si diceva di sedersi, stava in piedi. Se le si diceva di stare in piedi, si sedeva. Se le si diceva di stare in casa, usciva di nascosto. E se le si diceva di uscire di casa, niente poteva farle lasciare la sua stanza. I genitori di Elaine si diedero per vinti e si misero d'accordo con vari parenti perché tenessero la ragazza a pensione per un certo periodo dell'anno. Un pomeriggio Elaine venne a vedere Linda. Linda mi disse poi che erano rimaste in cucina sorseggiando bibite analcoliche e parlando. La prima cosa che Elaine disse fu che beveva molto. Poi disse a Linda che aveva di recente cominciato a frequentare delle feste sfrenate. Erano feste sfrenate dal principio e lo diventavano sempre di più. Disse che da quel che tempo aveva perduto la sua verginità e che per lei l'atto sessuale non era altro ormai che una noiosa routine. All'improvviso, senza che alcun indizio lo indicasse, Elaine cominciò a piangere. «Linda», disse finalmente sollevando il capo, «sai che non mi sono mai veramente ingannata. Non sono mai andata a letto con un ragazzo senza sapere qui», mise la mano sul cuore, «che ciò era male. Linda, non voglio più detestare me stessa. Puoi aiutarmi?» Ben presto Elaine cominciò a frequentare regolarmente i culti per i membri di bande che tenevamo ogni mercoledì sera. Acconsentì ad alzarsi per raccontare quello che era avvenuto del suo odio. Il suo viso era aperto, fresco e raggiante come quello di Linda. Cantava e rideva sempre. Cominciò a portare ai culti le sue cugine e le amiche, smise di bere e di partecipare alle feste sfrenate. «Sai perché smise di farlo, David?» mi chiese Linda. «Perché non aveva voluto perdere il suo tempo. Aveva delle cose più interessanti da fare». Ed Elena non era un caso isolato. Giorno dopo giorno potevamo sperare di raggiungere ragazze come Elena con questo particolare tipo d'amore. Non dimenticherò mai il giorno in cui Elena mise l'accento sulla virtù dell'amore che redime. «Finalmente ho compreso, reverendo Wilkinson», disse la ragazza. «L'amore di Cristo è un amore senza condizioni». Elena aveva ragione. L'amore di Cristo è un amore disinteressato, un amore che non richiede niente in cambio, è un amore che non desidera altro che il meglio per questi giovani, ed è questa la virtù che redime. In una delle lettere inviate a casa, Linda scrisse che la sua vita era in costante pericolo. Non era una esagerazione. Facciamo quello che possiamo per proteggere i nostri collaboratori. Per esempio, abbiamo messo la regola che il lavoro nelle strade debba essere sempre svolto in gruppi di almeno 2 o 3, che le ragazze non debbano avere contatti con ragazzi nella strada e viceversa. Abbiamo anche la regola che i collaboratori debbano mettersi in contatto tra loro a intervalli regolari, specialmente quando lavorano di notte. Rimane però il fatto che i nostri giovani studenti si inoltrino in quartieri dove gli stessi poliziotti armati viaggiano in coppia per protezione. Una elevata percentuale di ragazzi dei quartieri più pericolosi della città porta armi nascoste. Se un ragazzo è sotto l'effetto dell'eroina, può facilmente colpire chiunque col suo pugnale, semplicemente per divertirsi. Ma un problema molto più grave è la gelosia, che sorge quando il lavoro dei nostri collaboratori minaccia di spezzare certe relazioni. Una sera, Linda ed una sua collega, Var, erano uscite più tardi del solito. Era quasi mezzanotte, faceva un caldo soffocante. Il culto serale era terminato e le ragazze avrebbero dovuto andare a letto, ma avevano un così grande desiderio di condividere con altri quello che avevano trovato che uscirono di notte, pregando che lo Spirito Santo le guidasse verso ragazze in stato di bisogno. Le ragazze giunsero ad una pasticceria e, guardando all'interno, videro 4 ragazze che ascoltavano musica da rock roll mentre bevevano Coca-Cola. Linda e Kay entrarono e si misero a parlare con le ragazze. Con uno di quei cambiamenti subitanei a cui ci eravamo ormai abituati, le 4 ragazze discussero solo per qualche momento, poi una di loro cominciò a piangere. «Venite», disse un'altra delle 4, «andiamo fuori. Non voglio che quello stupido ci ascolti», disse puntando il dito verso il proprietario della pasticceria. Così tutte le ragazze si avviarono fuori nella notte calda e soffocante. Avevano appena ripreso a parlare che tutte e 4 le ragazze si misero a piangere come delle bambine. 2 ragazzi si avvicinarono. «Che succede?» chiesero. Le ragazze dissero loro d'andarsene, non volevano parlare con loro. Questo accrebbe l'interesse dei ragazzi, ancor più che le lacrime, ed insistettero. «Che stai cercando di fare?» chiesero a Linda. «Vuoi portarci via le nostre ragazze?» Uno di loro cambiò tattica e cominciò a dare dei pizzicotti a Linda. «Vieni con me nel parco, bambola, ti mostrerò io qualcosa». L'altro ragazzo seguì il suo esempio e i 2 fecero una serie di proposte a Linda e Gay, che le lasciarono imbarazzate e confuse, ma seppero difendersi bene. Girandosi di colpo e fissando direttamente negli occhi quello che sembrava essere il capo, Linda gli disse lentamente: «Dio ti benedica». Il ragazzo aprì la bocca con un gesto di sorpresa. Linda si girò e riprese il filo della conversazione con le 4 ragazze. I ragazzi borbottarono un po', poi uno di loro disse: «Al diavolo, andiamocene via di qui». Linda e Kay continuarono la conversazione con le ragazze. Dopo un po' di tempo, però, si resero conto che un intero gruppo di ragazzi le stava accerchiando da ogni direzione. «È meglio che facciate attenzione», mormorò una delle ragazze. Linda e Kay si fecero più vicine, ma continuarono a parlare con tutta calma. Poi, tutto ad un tratto, vi fu una grande risata ed un grido. Tutte le ragazze furono circondate da ragazzi che gridavano e schiamazzavano. Questi si spinsero sempre più avanti e separarono Linda e Kay dalle altre. «Di un po', piccola, cominci ad infastidirmi», disse il capo del gruppo. «Stai parlando di religione alle nostre ragazze? Ce le porterai via?» E di nuovo si tirò in ballo il tema del sesso. Linda e Kay udirono parole che non avevano mai udito. I ragazzi le spingevano e le provocavano con proposte oscene. Qualcosa brillò nell'oscurità. Linda guardò. Uno dei ragazzi teneva in mano un pugnale con la lama a mezzaluna che brillava nel buio proprio come la luna. All'improvviso si gettò su Linda che si scostò di colpo. La lama le attraversò i vestiti e le stracciò un pezzo di stoffa, senza però toccarle il corpo. Linda si voltò a guardare il ragazzo, che non aveva ancora ritrovato l'equilibrio. Ancora una volta pronunciò le parole che l'avevano già aiutata. Con un tono basso, con tutta l'espressione che poteva dare alle sue parole, disse: «Dio ti benedica». Poi prese Kay per il braccio. «Venite al centro domani. Viale Clinton 416», disse. «Vi aspetteremo». Poi ella e Kay attraversarono con disinvoltura la strada. Dapprima i ragazzi le seguirono con le loro grida oscene. Poi, per ragioni che Linda e Kay non comprendono ancora oggi, il capo gridò agli altri di smetterla. «Basta», disse. «Lasciamole stare. Non ho voglia di mettermi con loro». Linda e Kay ritornarono al centro molto scosse. Però il giorno seguente ripresero contatto con le quattro ragazze e la sera furono di nuovo in giro per le strade. Linda scrisse in una normale lettera a casa: «Vorrei tanto poterti spiegare quello che mi sta a cuore. Si può in realtà sentire la presenza del male. So che la mia vita è in pericolo, ma ho un solo desiderio, quello di consumarmi per Dio».
Abbiamo trasmesso Un libro al mese, letto da Ignazio Noris. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora.